Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del Supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è Andrea Ettori e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andrea, bentrovati.
Ben ritrovati a tutti, weekend pieno di motocross e Supercross ovviamente, perché c'è stata la gara di Daytona, perché c'è stata la gara di Mantova, c'è cioè con la MXGP, con la MX2. A Daytona chiaramente la 450 e la 250 East Coast. Iniziamo a parlare degli Stati Uniti, di quello che è successo al di là dell'oceano. Però Fede, prima di parlare di quello che è capitato a Daytona, spieghiamo invece quello che è successo nelle ultime ore, l'annuncio bomba che è arrivato direttamente da Honda. La stagione del Supercross 2022 di Ken Rogsen termina con la gara di Daytona. Non ci sono assolutamente previsioni sul suo futuro rientro. Ken dovrà recuperare da diversi guai fisici che ha avuto nelle ultime settimane, non per ultimo anche il Covid che, se non ricordo male, ha avuto dopo la gara di San Diego. Insomma, Fede, le prestazioni di Ken dalla seconda gara in avanti le avevamo già commentate in un certo modo. Molto mediocri, anche a Daytona ha chiuso in settima posizione, ma soltanto perché Malcolm Stewart e Jason Anderson sono stati penalizzati, perché comunque lui sul traguardo è arrivato nono. Hanno avuto a questo punto una giustificazione, cioè Ken proprio non sta bene e serve un periodo di pausa per poter almeno ricaricare le batterie e provare a tornare in condizione, vero Fede?
Sì, parliamo già da diverse settimane di Rogsen e della sua stagione sfortunata, difficile, negativa, e finalmente insomma abbiamo anche qualche base un po' più solida, tra virgolette, per imbastire un discorso. Fino ad ora ci siamo, diciamo, basati sulle dichiarazioni del pilota stesso, che non ha mai fatto grossi riferimenti ai suoi problemi di salute, nel senso sapevamo che a dicembre non era stato bene, aveva debuttato però ad Anaheim vincendo, e da lì però è entrato in un buco nero prestazionale apparentemente senza motivo, ecco. Dopo San Diego ha avuto il Covid, lui non è vaccinato, ricordiamo, esatto. Quindi una qualche ripercussione in più potrebbe avercela avuta, anche se sostanzialmente si è negativizzato molto velocemente, tant'è che a Anaheim 2 comunque c'era, per quanto male sia andato, insomma, per quanto ci siano stati problemi anche con vari scontri in gara con Anderson, insomma, ricordiamo quello che è successo. Finalmente adesso appunto possiamo parlare sulla base di certezze, ecco. Sostanzialmente Rogsen i suoi problemi di salute non li ha mai risolti, il Covid ha peggiorato le cose e da lì insomma si spiega questa sua carenza di risultati, ed è giusto, è assolutamente comprensibile il fatto che abbia voluto fermarsi per curarsi, ecco. Verrà seguito da degli specialisti, da dottori che già lo conoscono e che già lo hanno curato, tornerà anche in Europa per un breve periodo, insomma.
Come aveva fatto sul finire del 2021.
Sì, esattamente. Con queste cure, insomma, speriamo che possa tornare a gareggiare sereno e tranquillo e soprattutto in forma.
Questa è la cosa principale, Fede, chiaramente, ritrovare un Rogsen competitivo. Secondo me non lo vedremo nemmeno nel National. Io dubito che Rogsen possa esserci anche nel National, sono sincero, nel senso che evidentemente qua si parla veramente di una condizione fisica molto, molto precaria, e se tu ci pensi, Fede, non avrebbe nemmeno senso tornare non essendo sicuri di essere competitivi. Lui ha detto che tornerà solo quando si sentirà bene e in grado di poter essere veloce. Mi lascia molto perplesso questa frase che lui ha scritto su Instagram e ha detto anche, e ho veramente seri dubbi che possa anche rientrare per il National, però mancano ancora diversi mesi e io mi auguro che la cura che verrà a fare anche qua in Europa, tra l'altro arrivi in Europa anche in un momento non esattamente facile, Detto questo, speriamo di poterlo ritrovare in serie il prima possibile, anche se, ripeto, ho qualche dubbio a riguardo.
Ma sì, si parla molto per ipotesi, perché comunque nel comunicato si parla di tempi indeterminati.
Indeterminati, esatto.
Non ci sono delle deadline, e Honda lascerà lavorare Roxen in pace, ecco, per riprendersi.
È chiaro che qua ci deve essere qualcosa nel contratto di Roxen post grave infortunio del 2017, con Honda, che tra virgolette lo può liberare in caso di certi guai fisici, perché
sì,
è una decisione abbastanza, cioè comunque importante, ecco, anche dalla stessa Honda, che ora a questo punto punterà tutto chiaramente su Sexton durante il Supercross, poi vedremo con il National.
Ma sì, si è visto anche dal comunicato, alla fine è una decisione che è stata presa di comune accordo. Roxen ribadisce sempre come Honda gli sia stata appunto vicina.
Vicina.
In questo momento difficile, in tutti i suoi momenti difficili, quindi c'è un ragionamento quasi di famiglia, ecco, si parla come squadra, e questo forse allontana anche qualche sirena che nelle ultime settimane, insomma, aveva parlato di trasferimenti, di cambi di casacca, insomma, forse in maniera un po' troppo avventata, non lo sappiamo, magari c'è anche qualcosa di vero, però insomma sono parole che farebbero pensare ad un Roxen che, insomma, il suo ritorno sarà comunque su una Honda. È importante anche il passaggio in cui dice a questa squadra deve un campionato.
Sì.
Quindi tutto farebbe pensare ad una situazione comunque tranquilla dal punto di vista contrattuale, ecco, forse quella contrattuale è la situazione più tranquilla proprio di Roxen in questo momento, quindi non ci resta che aspettare il tempo che sarà necessario. Chiaramente perdiamo uno dei più grandi protagonisti, sperando però di poterlo ritrovare ancora e che questo ennesimo comeback possa essere finalmente quello buono, ecco, quello decisivo per la conquista del titolo del Supercross.
Esattamente, aspetteremo quindi le prossime settimane, poi se ci saranno novità, che ovviamente capiremo A, anche da quello che metterà Roxen sui social, B, da qualche notizia che filtrerà dagli Stati Uniti, vi terremo aggiornati sulle condizioni del pilota tedesco. Bene, andiamo alla pista, perché ci ha detto tanto, perché è arrivato il record di Eli Tomac a Daytona, con la sesta vittoria nel catino di Daytona, vittoria che è arrivata dopo un bel duello con Cooper Webb, che abbiamo ritrovato ancora una volta, ma soprattutto questa volta davvero competitivo, e arriveremo a parlare anche di questo. È arrivata una serata sfortunata per Jason Anderson, che continua a avere la calamita, o viceversa Malcolm Stewart ha la calamita verso Jason Anderson. I due sono entrati in contatto per ben due volte nel corso del primo giro e anche successivamente, quindi Anderson ha chiuso in nona posizione per la penalità di cui vi dicevo prima. Ora arriveremo a parlare anche di questo. Parliamo del record di Tomac, Fede, perché questa vittoria qua dà una discreta botta al campionato, anche se comunque già Anderson ha confermato anche a Daytona di essere stra sul pezzo, poi ovvio è arrivato il contatto con Malcolm Stewart e quant'altro, però per Tomac questa è davvero una vittoria molto importante.
È una vittoria molto importante in chiave campionato, perché ha dato una discreta spinta alla classifica proprio al giro di boa della stagione. Prima di Daytona si erano disputate 8 gare, altre 8 ne mancano dopo Daytona, e Tomac può entrare nel girone di ritorno con un margine di 18 punti. La vittoria di Daytona chiaramente è ormai un must della stagione, perché
sì,
ne ha ottenute 6, sono 6 negli ultimi 7 anni, quindi insomma Tomac è il recordman di Daytona e sicuramente è il pilota migliore per quanto riguarda questo genere di piste ibride. Una vittoria arrivata contro un Cooper Webb che comunque ha dato un altro segnale di quelli importanti, perché appunto per lo stesso motivo per cui Acelle e Tomac, ecco, potevano esserci dei punti di domanda su Webb. Webb ha azzeccato lo shot, il main event lo ha praticamente dominato, fino a quando non si è trovato nella posizione di doppiare McElrath, che era in mezzo alla traiettoria, diciamo anche in maniera un po' con poco avviso, ecco. Sì, non ho visto se c'erano le bandiere blu, sicuramente c'erano, forse anche Webb poteva, diciamo
che Webb era dalla parte sbagliata. Situazione.
Sì, ecco, si è messo nella traiettoria sbagliata, sicuramente. Esatto. Poteva, ecco, prendere qualche contromisura preventiva nel doppiaggio di McElrath, invece ha seguito la sua traiettoria nella zona delle whoops, è stato rallentato, e Tomac, che si stava studiando Webb, io penso, da 10 minuti buoni, ne ha approfittato subito. E chissà come sarebbe finita la gara, ovviamente, questo è il punto di domanda principale.
Però, la sensazione, insomma, Fede, che vedendo la famosa foto che ho postato io ieri su Twitter di Webb, in attesa di salire sul podio, poi posso definire...
Che Webb se la sentisse.
Esatto, però proprio una sensazione di forza di quella foto lì, di quanto comunque lui abbia ancora molta fame, mi fa pensare che piuttosto si sarebbe fatto passare sopra da Tomac in condizioni di pista normale, cioè senza doppiati o quant'altro. Sì. Perché molto probabilmente, forse per la prima volta in stagione, l'altra sera se la sentiva di poterla portare a casa.
Sì.
Forse la prima volta in stagione che gli è capitata questa sensazione, e averla persa in questo modo, perché lui dalle dichiarazioni che ha postato tu su B300 ha proprio detto è una merda perderla sì. Così. Mi fa pensare che lui ci sia rimasto male, ecco.
Sì, sapeva dell'importanza di questa vittoria a livello psicologico, per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Poi, insomma, conosciamo Webb, un animale da gara, quindi in questa situazione senz'altro si è sentito molto abbacchiato, ecco, nel perdere una gara così.
Perso una gara alla Roxy.
Poi comunque sì, quello che stavo dicendo io, questo è anche il Supercross. L'anno scorso ci ricordiamo a Houston, la terza gara di Houston, cos'era successo.
Esatto.
Con Roxen ostacolato da Wilson e Webb che ne approfitta, questa volta è andato al contrario. Io penso
si è trovato comunque... in una situazione dove lui non è abituato a essere, probabilmente da qualche anno.
Sì, tra l'altro c'è una statistica piuttosto interessante, se non ricordo male Webb ha vinto mi pare 17 dei 20 main event in cui si era trovato a comandare almeno un giro fino all'anno scorso, quest'anno invece è a 0 su 3, quindi ha comandato almeno un giro in 3 main event quest'anno e non ha vinto nemmeno uno, quindi è un po' il simbolo di questa sua stagione che sta andando al contrario rispetto a quello che avevamo sempre visto negli ultimi 3 anni da quando è salito sulla KTM. Però penso che possa comunque continuare a prendere delle note positive. Un piazzamento come questo, una gara come questa, corsa Daytona, secondo me comunque deve essere un bel segnale per la seconda parte di stagione. Lui deve recuperare 33 punti su Tomac, adesso è terzo. Non è mai successo che un pilota vincesse il titolo del Supercross con 0 vittorie nelle prime 9 gare, però insomma il Supercross è un mondo vario ed eventuale.
Cioè, diciamo che se dobbiamo parlare per logica, ecco,
non lo vedi vincitore del campionato sicuramente.
No, esatto, questo no, anche perché poi obiettivamente, al netto che lui sia in grandissimo recupero, Webb e Anderson sono su un altro pianeta ancora.
Sì, sì, viaggiano a un ritmo molto differente.
Esatto, proprio anche come velocità. Però è ovvio che il Webb ha visto sicuramente a Detroit, lo vedremo, secondo me, straconvinto, perché credo che
è molto arrabbiato.
Esatto, e quindi o tanto bene o tanto male, però un Webb che parte bello carico dietro un cancelletto di partenza non lo augurerei a nessuno. Di fronteggiarsi con lui, È diciamo paradossalmente, a parte il possibile, perché adesso ci arriviamo, per Anderson Detroit diventa fondamentale, però Cooper Webb è un bel motivo di interesse nella gara di Detroit, perché per capire come sarà la sua reazione dopo questa sconfitta di Daytona. Arriviamo ad Anderson, giusto Fede, perché hai già raccontato quello che è successo. E Detroit, ecco, per i punti di distacco che ora ha accumulato da Tomac per iniziare il girone di ritorno, come dicevi tu Fede, diventa stra importante per Anderson.
Anderson in una serata ha buttato via quello che aveva costruito nelle scorse tre settimane, sostanzialmente, tra la vittoria di Anaheim 3, quella di Minneapolis in cui aveva recuperato punti su Tomac, e anche quella di Arlington, dove era stato sconfitto da Tomac, ma essenzialmente aveva vinto due main event e avrebbe potuto vincere anche quello che non ha vinto. In un sol colpo ha perso 12 punti, sicuramente è stato un colpo molto importante. Se l'è un po' cercata, ecco, questa volta dobbiamo essere sinceri, il contatto con Stewart al primo giro non era necessario, e poi ha scelto proprio l'avversario sbagliato. Per tutti i contatti che ha avuto con Stewart in stagione, per il fatto che Stewart comunque aveva fatto la pole position e aveva vinto la sua batteria, ma l'aveva vinta bene, cioè
era
se non il favorito assoluto per il main event, magari comunque si collocava lì con Tomac, ecco, sapeva che poteva essere la sua grande occasione.
Era da podio sicuro.
Si è visto arrivare Anderson addosso dopo tre curve, lì ha spento la luce, perché poi passati altri 10 secondi praticamente gli ha fatto un block pass da manicomio praticamente, e lì insomma si sono rovinati la gara a vicenda. Ci hanno perso tutti e due, ci hanno perso anche in ottica campionato, perché Anderson, l'abbiamo già spiegato, ma anche Stewart comunque ha perso una grande occasione e ha perso anche il terzo posto in classifica, quindi è stata una faida che non ha avuto vincitori, ha avuto solo due grossi sconfitti che potevano uscire da Daytona con una vittoria o comunque con un podio, invece si sono ritrovati anche penalizzati a concludere ottavo e nono. Per Anderson sicuramente Detroit sarà fondamentale, perché dovrà ricostruire da capo quello che ha fatto nelle tre settimane prima di Daytona, essenzialmente. Meno 18 con un Tomac così, insomma, devi sperare che gli capiti un'altra serata come Minneapolis per tornare a pareggiare i conti. Chiaramente tutto può succedere, ma il gioco non è tutto nelle mani di Anderson in questo preciso istante. Dopo, col passare delle gare, magari ci troveremo anche a fare un discorso diverso se dovesse succedere, però la situazione ora è questa.
Assolutamente. Due parole anche su Sexton, che è ritornato sul podio, un podio che mancava da diverse gare. Anche per lui una bella iniezione di fiducia per la gara di Detroit. Ora, per quanto riguarda Sexton, anche lui con un bel focus per le prossime gare, per il motivo con cui abbiamo iniziato questo podcast, cioè ora Honda, se anche già era focalizzata su di lui, perché Roczen sostanzialmente passeggiava in questa stagione, adesso però il focus è completamente su di lui.
Quello che ha Sexton adesso è una bella responsabilità, perché corre anche da solo adesso. Già dimostrato di essere un pochino tentennante quando il gioco si è fatto difficile. A Minneapolis ha commesso un errore di cui abbiamo già parlato, è un errore che gli peserà tantissimo,
un errore che ha svoltato la stagione
fino alla fine del campionato, sì. E fino alla fine del 2022.
Per ora questo è l'errore del campionato,
sì, sì.
Secondo me questo è l'errore del campionato,
è il turning point, l'abbiamo già definito così,
di tutti i piloti, cioè lui è proprio quello che ha commesso, diciamo, l'errore più importante di tutta questa stagione per ora del Supercross.
Sì, per lui, per Anderson che ha vinto in maniera insperata, per Webb che comunque è riuscito a replicare il piazzamento della prima gara.
Sì, sì.
È vero, è vero. È stato un errore che ha dato un grande scossone al campionato. Sicuramente Daytona è stata una prestazione importante, per quanto non sia riuscito proprio del tutto a tenere il passo dei primi due, però insomma è stato un ritorno sul podio che ci voleva assolutamente. Non teniamolo fuori dai giochi, perché comunque è sesto in campionato ma ha 7 punti in meno di Webb, quindi con 8 gare ancora da disputare, almeno per un posto nei primi tre. Sexton, che comunque mantiene un livello di forma notevole, si può sempre paragonare ai primi due, e adesso magari ci mettiamo dentro anche Webb, sempre per quello che abbiamo detto ormai da gennaio. Chiaramente adesso è il primo e unico rappresentante del team Honda, avrà qualche responsabilità in più e sarà anche una prova di maturità in più, quindi sarà una seconda parte di stagione molto interessante per lui.
Assolutamente. Ripeto, si corre a Detroit, fai in che stadio?
Mi cogli altamente impreparato.
Ford Field Stadium di
Ford
Detroit.
Field, ok.
Casa dei Detroit Lions, dei NFL.
Arrivavo a Ford Field perché insomma i nomi degli stadi bene o male li conosco, me ne ricordo. Oh, se mi chiedi chi ci gioca, ecco, passo chi la mano a te.
Ti potrei chiedere chi è il quarterback dei Detroit Lions, però non voglio esagerare.
Conosco solo Brady, quindi.
Che si è ritirato, tra l'altro.
Esatto, quindi
conoscevi Brady.
Si godrà la vita, si godrà tutto quello che ha, che insomma
che non è poco.
Un gran bel personaggio, una persona che stimo molto. Vabbè, dai, sì. Andiamo avanti.
Passiamo alla 250, la East Coast. Non so quanto ci sia da dire qua, Fede, per quanto riguarda una East Coast con tanti assenti. Ne abbiamo ricordato negli ultimi podcast anche, insomma, non ci sono le Yamaha, non c'è soprattutto Austin Faulkner. Gara di Daytona, che dire, dominata da Jack Lawrence, dire poco.
Insomma, Lawrence ha fatto valere la sua superiorità, ma ha vinto un po' la Christian Craig nella, sì, Ovest, ecco. Abbiamo visto un McAdoo un po' giù di giri, capace di ottenere un podio proprio uscendo da un mischione di piloti che si è dato battaglia per tutto il main event. McAdoo, che tra l'altro ha lamentato un problema a un ginocchio patito proprio a partire dalla hit, quindi anche lui non era esattamente al 100%, è riuscito a portare a casa un terzo posto, però insomma in questo momento della stagione è tutto nelle mani di Lawrence, dovrà continuare su questo passo, non farsi prendere da qualche errore magari stupido come abbiamo visto a Darlington, una qualche ingenuità, e questo campionato non potrà che essere il suo, insomma, salvo appunto imprevisti.
Sì, salvo grossi scossoni, però la superiorità che ha mostrato a Daytona è stata netta. Robertson ha replicato il podio di un anno fa, esattamente in quel di Daytona con il secondo posto. McAdoo ha chiuso terza, diciamo che il pacchetto, quello che andava dalla terza alla quinta posizione, dove ci mettiamo, cioè ha chiuso Enzo Lopez, Fede, sì, amante delle statistiche, peccato perché poteva essere il primo brasiliano a podio del Supercross, e ci hai sperato, dai, ci abbiamo sperato.
Sì, anche perché è rimasto terzo quasi fino alla fine. Sì. Insomma, Lopez comunque ha una moto privata, cioè ha dei materiali molto meno competitivi
di McAdoo, rispetto tipo,
a McAdoo,
esatto,
rispetto a Pierce Brown, ma anche rispetto magari a un Jordan Smith che guida una Honda non ufficiale ma comunque è in un team piuttosto ben preparato, quindi insomma, potrebbe essere questione comunque di poche gare, ecco, ha eguagliato il miglior piazzamento di un brasiliano nei campionati americani, quindi chissà che possa migliorarlo e poi salire eventualmente sul podio, sarebbe sicuramente un bel colpo, poi per un team come Club MX che ha portato adesso Marchbanks in 450 a fare Daytona, non so se poi correrà anche qualche altra gara, insomma anche Nicoletti è andato bene, partito bene, poi scivolato all'ottavo posto, quindi insomma adesso si apre il campo a tanti nomi un po' inattesi, chiaramente, manca Martin, manca Faulkner, manca Kitchen, Schock è un altro che si è fatto male, Woland dovrebbe rientrare a breve, Yamaha adesso schiererà Chisholm in 250, dandogli una grandissima opportunità, perché ricordiamo è un pilota professionista da quasi 20 anni, non ha mai guidato una moto ufficiale, molto amato negli Stati Uniti, e quindi avrà tanti sostenitori in più in 250, dove potrà giocarsi anche qualcosa di un po' più importante, sempre per il fatto che comunque anche in 450 lui è presenza fissa nei main event con una moto autogestita, quindi insomma sarà un'opportunità del tutto differente.
Assolutamente, e Lawrence che ha allungato in campionato su McAdoo, i due si erano presentati con entrambi la tabella rossa, vero Fede? Sì. In quel di Daytona ora sono a 73 contro 68 punti, però il discorso che facciamo prima, ecco, può perderlo solo Lorenz questo campionato, ora vedremo Detroit, ecco, anche qua come McAdoo proverà ad arginare il pilota HRC della Honda, anche se diventa molto complicato. Abbiamo visto proprio che il primo avversario di Jet Lawrence è Jet Lawrence, e se però tutto fila come deve andare, come tutti pensano possa andare, ecco, è sostanzialmente imbattibile. Fede, qualcos'altro da aggiungere sugli Stati Uniti, altrimenti andiamo a Mantova?
No, direi che insomma abbiamo parlato del rimpiazzo del team Yamaha, quindi direi che per quanto riguarda le tematiche di Daytona ci siamo.
Passiamo a Mantova, perché si è corsa la seconda gara del mondiale di motocross con la MXGP e la MX2 in una Mantova soleggiata, ecco, una Mantova asciutta, questo tenendo conto che poi nelle nostre zone abita mio Fede, non piove da 4 mesi sostanzialmente, quindi sarebbe stato anche incredibile che il weekend avesse...
Sì, bisognava impegnarsi.
Esatto, bisognava davvero impegnarsi. È arrivata la vittoria di Tim Geiser nella MXGP, è arrivata una bella affermazione di Iago Gerz nella MX2. Partiamo dalla 450, ovviamente, Fede. Allora qua abbiamo visto un Jorge Prado molto competitivo e veramente il vero Jorge Prado durante la prima manche, che non ha nemmeno, cioè, ha tenuto Geiser sempre a distanza con un ritmo davvero davvero importante. Abbiamo rivisto un bel Maxime Renault, tra l'altro, che ha conquistato il primo podio in carriera in 450. È tornato sul podio anche Jorge Prado, nonostante una seconda manche non eccezionale chiusa al settimo posto. Allora, per ora sta andando tutto come doveva andare, nel senso che con le assenze di Erling Sefevre tutti noi avevamo pronosticato Geiser in testa al campionato, e infatti è così. Diciamo, non forse però, Fede, con quella superiorità che pensavamo potesse avere, perché comunque gli altri ci sono.
Sì, gli altri ci sono. Abbiamo visto due manche comunque interessanti, al netto del fatto che Mantova quest'anno abbia dato parecchi grattacapi ai piloti per quanto riguarda proprio le gare. Abbiamo visto gare decise tanto in partenza, come avevamo visto due anni fa, e come invece non era accaduto l'anno scorso, perché l'anno scorso a fine campionato avevamo invece visto delle gare molto più combattute e molto più spettacolari. Geiser ha fatto tutto bene, direi, perché in gara 1 comunque Prado ha tenuto un ritmo di quelli proprio infernali. Geiser ha bozzato un attacco al primo giro, i due si sono quasi scontrati su uno dei salti nel primo settore della pista, poi Prado è passato in testa e lì è rimasto, imponendo appunto un ritmo di quelli proprio notevoli. In gara 2 Geiser è riuscito a partire davanti, Prado invece ha sbagliato la partenza, e anche qui c'è un dato che ho visto sui social da parte di proprio un appassionato spagnolo, che non so come sia riuscito a contare gli all shot di Prado, comunque ha contato 103 all shot di Prado nel mondiale.
Avrà fatto come te, Fede, che ha fatto la tabella PDF, segno.
No, beh, oddio, non arrivo a contare neanche gli all shot, obiettivamente. Potrei, ma non l'ho mai fatto. E niente, insomma, Prado comunque ha scelto una gara sbagliata per sbagliare la partenza.
Sì.
Lui che è sempre praticamente impeccabile in questo fondamentale, è rimasto indietro, poi ha commesso un errore anche abbastanza pesante dopo essere rimasto diversi minuti dietro a Kjær Olsen nel tentativo di togliergli il quarto posto, e ha perso un altro paio di punti importanti. Chiaramente il campionato è molto lungo,
molto.
Quindi non è un errore che potrà fare più di tanto la differenza, almeno non adesso. Eventualmente ci ripenseremo a settembre, se sarà. Però chiaramente Geiser adesso ha due primi e due secondi posti, e quando prende una marcia così alta da subito, poi è difficile da contrastare. Quindi Prado sicuramente avrà bisogno di una prestazione di tutt'altro stampo in Argentina.
Esattamente, anche perché arriviamo a Maxime Renaud, il campione in carica della MX2 sta dimostrando davvero una grandissima qualità, una crescita costante già manche dopo manche. Ha già, diciamo, timbrato il cartellino del primo podio, quindi ha già assaporato, ecco, cosa significa andare sul podio in MXGP, e si sta, come dice anche la classifica, anche se solamente 3 punti in più di Silver, in questo momento è tanta roba in Yamaha.
Sta facendo molto bene, non era così inatteso, sapevamo che a Mantova comunque poteva andare forte, e ha fatto largamente il suo, più delle altre due Yamaha, visto che abbiamo visto che Koldenhoff effettivamente adesso non c'è. Dal punto di vista fisico proprio cade come un piombo proprio nella seconda parte di gara, o anche un po' prima.
Sì, un problema alle braccia, se non mi sbaglio.
Sì, almeno metterle aveva avuto un problema alle braccia, dopo presumo che a Mantova sia stata bene o male la stessa cosa. Silver è caduto 3 volte nella stessa curva in 2 gare, quindi insomma, penso che, ecco, se Geiser ha fatto tutto bene, Silver in questo momento della stagione ha fatto tutto male.
Perché non era l'inizio, sì, perché ha buttato via la vittoria di Manche a Metterly Basin per colpa sua, sostanzialmente, gli errori di Mantova, non era l'inizio che doveva. Se ti ricordi, lo avevamo parlato noi, le assenze di tanti big avrebbero dovuto agevolare Silver in un certo senso, cioè provare a indirizzare una stagione in maniera importante, cosa che invece non sta riuscendo a fare, perché è anche dietro il suo compagno di squadra, è già staccato comunque di 20 punti, ok, che con un campionato eterno non sono ancora tanti, però sono sempre 20 punti da Geiser, e però gli errori che ha fatto in queste prime gare difficilmente li avevamo visti fare in tante altre gare anche delle scorse stagioni, ecco.
Sì, hai ragione, paradossalmente sì, Silver non era mai stato così tanto falloso, e men che meno con questa intensità, ecco, con questa frequenza.
Forse sente anche lui, capisce la voglia forse di potersi mettere in discussione, di provare a sfruttare questo momento, ma forse arriva un punto che va oltre, e il suo livello, che è altissimo, perché il livello di Silver è altissimo, però non arriva a essere chiaramente quello di un Geiser, ecco, per fare, o di un Prado, ovviamente.
L'abbiamo descritto tante volte alla fine, Silver è uno molto veloce, che sa essere costante, ma che nei momenti proprio clou viene un po' a mancare. Purtroppo ha messo un po' una toppa nel 2020, era ben indirizzato, poi la caduta a Faenza è stato un po' anche in questo caso il turning point della stagione. L'anno scorso, con tutti i problemi che ha avuto, ok, è una stagione che poi comunque si era conclusa bene. Adesso è partito con delle responsabilità importanti, perché in assenza del campione e del vice campione in carica, comunque i primi inseguitori vengono investiti di una responsabilità diversa, e lui in questo momento proprio ha perso ha perso la grande occasione. Quello che invece che invece Geyser è riuscito a concretizzare praticamente al 100%, al netto dell'errore in gara 2 a Metterli, che gli è costato 3 punti, ma comunque nulla in confronto a quello che ha buttato via Siever.
Guardando la top 10, prima di passare alla MX2, top 10 conquistata ancora da Jeremy Van Rebeck con la Beta, che aveva mostrato anche qualcosina di più al sabato, ci aveva fatto sperare addirittura in qualcosa di più che l'ottavo posto finale. Lupino è riuscito a chiudere la seconda manche, comunque a portare a casa un 15° posto assoluto e soprattutto i primi punti del campionato. Beta, abbiamo già parlato dei problemi che ha la moto sicuramente non facilissima, con qualche problematica a livello tecnico. E Van Rebeck è comunque bravo, Fede, a riuscire a portare in quelle posizioni, diciamo.
Vabbè,
sono
Jeremy,
molto stabili.
Jeremy sta facendo un grande lavoro, sì, assolutamente. 4 top 10 di manche su 4, 7° posto in campionato, anzi no, scusa, sì, un 7° a pari merito, sì, diciamo, è un 8° in realtà. Beta ha preso un pilota di esperienza per avere proprio quella solidità che un pilota come Van Orbeck poteva garantire. Van Orbeck sta facendo alla grandissima il suo lavoro, è stato primo nelle prove libere, primo nel warm up, terzo in qualifica. Penso che più di così non si possa fare in questo momento. Lupino dovrà trovare un po' la quadra con la moto, sappiamo che c'è qualche difficoltà, c'è qualche problema, poi anche a Metterli aveva preso una botta alla mano, quindi non era neanche al 100%. Ora non andranno in Argentina, perché saranno uno dei tanti team che non faranno questa trasvolata verso l'Argentina, quindi contiamo di rivederli in Portogallo con magari qualche test in più e con qualche certezza, qualche sicurezza in più. Ma il lavoro che sta facendo Beta con i pochi mezzi a disposizione comunque è encomiabile, cioè l'abbiamo sempre detto fin dal giorno 1 praticamente.
Assolutamente. Fede, passiamo alla MX2, dove prima cosa, a parte il discorso che ho fatto su Iago Gerz subito all'inizio, per sottolineare il fatto che ha vinto bene, ha vinto molto molto bene a Mantova. Mantova è evidentemente una pista che piace molto al pilota belga. Facciamoci segno della croce, perché Mantova intanto si conferma pista dai voli,
mamma mia,
terribili, perché
mamma mia,
sostanzialmente Mantova ormai, sarà perché ci corrono tante volte, hanno corso tante volte negli ultimi anni, però è impressionante la quantità di voli che vediamo fare a Mantova. Ma il volo di cui è stato protagonista nella seconda manche Tom Vial, sostanzialmente più o meno nella stessa zona di Iasikonis, più o meno nella stessa zona di Geyser, ecco, volo molto più brutto rispetto a quelli che erano costati una frattura a una mandibola con altri grossi problemi a Team Geyser e a quasi la perdita della vita a Iasikonis. Un volo tremendo, si è concluso fortunatamente con nessun tipo di conseguenza da parte di Vial, e che è stato scaraventato via dalla sua KTM in aria, atterrando anche male. Fortunatamente tutto ok, però a fine ci siamo spaventati, perché è stato un volo veramente terribile.
Sì, beh, lui aveva detto di aver perso il controllo della moto sulla rampa, che era un po' scivolosa, aveva bagnato molto la pista prima di gara 2, all'inizio, insomma, possibile che il fondo fosse appunto tanto tanto scivoloso, che Vial sia stato un po' tradito. Poi in generale un po' tutti i piloti hanno parlato di una pista leggermente più dura rispetto al solito. Quindi c'è un fondo un pochino diverso. Lo stesso Geyser, mi sembra, ha parlato di qualche problema di setup, proprio perché non c'erano i riferimenti degli scorsi anni. Vial si è,
perché non piove da 3 mesi.
Sì, è anche probabile che,
perché non piove da 3 mesi e la sabbia era durissima,
era un po' irrigidito, probabile. niente, Viale si è reso protagonista di un volo molto brutto, fortunatamente senza conseguenze, tant'è che poi è ripartito e ha finito la gara. È un Vial che vedo un po' meno tranquillo in generale,
direi di
sicuramente
sì.
Non si aspettava un inizio del campionato così, tra Gerz che comunque è competitivo, Langenfelder che non ne parliamo neanche. Mi sarebbe piaciuto molto vedere il duello con Gerz, appunto, se non fosse caduto in gara 2, sarebbe stato molto interessante
soprattutto per vedere come avrebbe reagito Gerz.
Sì, su una pista dove poi si faceva così tanta fatica a sorpassare, sarebbe stato sì, un duello molto curioso, molto interessante. La classifica piange abbastanza perché Vial è indietro 26 punti rispetto a Gerz, non si era mai trovato, diciamo, in una situazione così, perché l'anno scorso è tornato alle gare che era già fuori classifica sostanzialmente, quindi sarà una situazione un po' nuova per Vial, che comunque è in buona forma, può vincere questo campionato, ma adesso deve recuperare. E deve recuperare su un Gerz che a Mantova ha vinto e ha convinto, forse come non succedeva da diversi mesi, perché anche quando vinceva, insomma, ci metteva magari quell'errorino, quella sbavatura, o comunque non dominava come potrebbe riuscire a fare, invece domenica è stato assolutamente impeccabile.
Esatto. Bene, andiamo anche a parlare di quello che ha fatto Andrea Adamo, sì. Assoluto protagonista anche lui. Allora, discorso di Gerz l'abbiamo già fatto, perfetto, quindi ha vinto in maniera perentoria. Parliamo ora di Adamo e poi anche di Langenfelder, perché comunque Adamo ha conquistato un secondo posto assoluto eccezionale, con una, veramente delle prestazioni da top della categoria, bisogna riconoscerlo. Langenfelder, che ovviamente dopo il weekend perfetto di metterli Basin in testa al campionato, comunque ha confermato di essere in grandissima forma anche lui. Forse Vial è poco tranquillo anche per questi motivi, perché non si aspettava di avere un pacchetto accanto a lui, Gerz escluso, così pronto, perché c'è anche un De Wolf competitivo, però Adamo, ecco, ci ha fatto godere, Fede.
È una grande prestazione, ormai è un pilota da top 5 tranquilla, ecco, in MX2. Già lo avevamo apprezzato sul finire dell'anno scorso, con prestazioni sempre in crescendo, non sempre coadiuvate magari da una forma fisica, da una resistenza ottimali, che invece in questo inizio di stagione abbiamo visto, soprattutto ovviamente a Mantova, poi pista che conosce chiaramente, pista di cui conosce i segreti, però è una prestazione notevole, prima o poi in carriera nel mondiale, segno di una crescita comunque costante da parte sua e da parte anche del team, che comunque è una struttura molto ben preparata, che sta facendo molto bene anche con Forato in MXGP,
sì.
Con una moto competitiva, perché la Gas Gas comunque anche in forma non ufficiale rende molto bene, il pilota adesso sta acquisendo più sicurezza, e sicuramente il fatto di giocarsela costantemente con dei piloti ufficiali dà quel qualcosa in più. Lui è bravo anche nelle partenze, sicuramente a Mantova questa cosa ha aiutato, però in generale bisogna dire che il suo approccio alle gare e comunque il suo rendimento, la sua costanza nel corso delle varie manche è notevole, quindi è un podio che assolutamente ci sta e che apre nuove possibilità per il campionato, perché è comunque quinto in classifica e ha dei risultati che adesso parlano molto chiaramente. È un pilota che può stare tranquillamente nei primi 5-6 con un pacchetto di piloti, come dicevi tu, così competitivo, al netto del fatto che comunque Van de Mosdijk non è molto in forma per l'incidente di sabato. Guadagnini deve tornare a rendere, come sappiamo, Benistan deve tornare dall'infortunio, comunque Adamo è un pilota che ci può stare benissimo in questo momento.
Assolutamente, e un altro che ci può stare molto molto bene è Fede Langenfelder. Non so se allora non so se definirlo sorpresa di questo inizio di stagione, perché tu prima di tutti gli altri avevi ricordato quanto comunque questo pilota avesse delle qualità, e lo hai fatto adesso anche parlando di Fredriksen, che ha chiuso il norvegese sì, sesto assoluto. E... però Langenfelder veramente inizia a essere un pilota molto 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 interessante, e ti dirò di più, io paradossalmente questo pilota qua lo vedrei bene anche in America.
In America lo stanno un po' adottando, piace molto. Ha risentito tanto dell'incidente di sabato, causato da Vial, con una manovra poco carina, sinceramente, considerando che era una gara di qualifica, considerando che erano anche i primi giri.
Che sottolinea il fatto di quanto è inutile la manovra di qualifica.
Sì, vale sempre la pena ribadirlo. Si è trovato a partire Langenfelder da una posizione scomoda, perché nella manche di qualifica ha finito 17esimo, mi sembra.
Era 17esimo,
e considerando quanto Mantova sia stata impietosa con chi partiva male o chi comunque non aveva modo di partire da una posizione favorevole, il settimo posto di gara 1 ok, il secondo in gara 2 è stato qualcosa di micidiale, perché ha tenuto un passo nella seconda parte di gara formidabile, e il duello finale con De Wolf è stata una cosa proprio da uomini duri, da campioni consumati, due piloti che hanno la stessa età, neanche maggiorenni, che stanno cercando di imporsi. Langenfelder è emerso vincitore, ha tirato fuori questo secondo posto che sì, chiaramente la tabella rossa è andata, Gerz sta andando molto forte, però Langenfelder è un pilota che assolutamente c'è e non ha sentito della pressione della prima tabella rossa sicuramente, quindi è un pilota che in ottica campionato dovrà essere tenuto in considerazione.
Direi di chiudere il capitolo della MX2 parlando di Mattia Guadagnini, perché ovviamente quello che abbiamo visto fare Mattia nelle prime quattro manche di questa stagione non è assolutamente quello che noi ci aspettavamo da Mattia Guadagnini, che comunque aveva fatto il miglior tempo, se non ricordo, nelle libere, quindi poteva avere dato un segnale che poi non è arrivato nel corso del weekend, cioè non si è confermato nel corso del weekend. Allora, prima di tirare somme, è troppo presto, perché sono passate solo quattro manche, due gare, ora c'è un po' la pausa, poi si andrà il 20 di marzo in Argentina, però è ovvio, Fede, che deve arrivare un segnale da parte di quello che in MX2 quest'anno era sicuramente tra i candidati al titolo.
Essenzialmente il suo problema è stato nelle partenze in queste prime gare. Lui si è sempre fatto trovare impreparato al momento, appunto, dell'abbassamento del cancelletto, e lì ne ha sempre risentito. Poi però, comunque, al di là delle partenze che non sono efficaci,
non c'è la rimonta.
Sì, manca proprio il recupero, è un pilota che in questo momento è spento, non dico che gli manchino degli stimoli, perché ci mancherebbe, cioè la sua seconda stagione è ridata, a parte tra i favoriti per il titolo, cioè gli stimoli deve mangiarseli a colazione, però insomma lo vediamo dal modo di correre che adesso manca proprio qualcosa, non so che cosa possa essere sinceramente, perché pecca quasi di determinazione, non lo so, poi sbaglia tanto. Ecco, il problema attuale è che sbaglia tanto. In gara 1 ha fatto un primo giro magistrale, perché è arrivato, mi sembra, ottavo allo shot, ha concluso il primo giro quinto, quindi ha passato tre piloti in un giro solo su una pista che, ripetiamolo ancora, non ha dato modo di effettuare tanti sorpassi. Secondo, terzo giro è caduto, quindi qui manca qualcosa. In questo momento Guadagnini difetta di qualcosina, e speriamo che questa pausa prima dell'Argentina possa servirgli a ritrovare magari un po' di condizione, semplicemente a livello di allenamento senza gareggiare, e un po' più di tranquillità a livello mentale, perché sicuramente ne ha bisogno. Le prime due gare, insomma i primi due Gran Premi, sono stati assolutamente negativi, e guadagnare 11° in classifica sicuramente non è la posizione dove ce lo aspettavamo, e non è la posizione che può garantirgli la preparazione e la competitività della sua squadra, della sua moto.
Assolutamente.
Perché, anche perché, insomma, dall'altra parte della tenda c'è un Langenfelder che sta spostando le montagne.
Sta volando, e appunto anche il confronto col compagno di squadra è piuttosto impietoso. Ovvio per i risultati, ma soprattutto la differenza di velocità che c'è tra i due, perché come ha ricordato Fede prima, probabilmente Langenfelder, anzi sicuramente Langenfelder, senza il contatto con Vial durante la manovra di qualifica del sabato di Mantova, avremmo visto non dico in lotta con Gerz, perché Gerz davvero sembrava straispirato ed è stato straispirato a Mantova, però se la giocava, e quindi bisogna ritrovare assolutamente velocità e competitività. Vi ricordo che questo fine settimana si corre il Supercross a Detroit, quindi il mondiale rimane fermo per qualche giorno e riprenderà il 20 in Argentina, con qualche assenza, come vi diceva Federico prima, perché diversi team preferiscono non affrontare la mega trasferta in Sud America. Noi seguiremo chiaramente le gare di Detroit, della East Coast e ovviamente della 450, per capire un po' come andrà avanti questo duello tra Eli Tomac e Jason Anderson. Grazie Fede.
Grazie a te, alla prossima.
Noi guys ci sentiamo ovviamente tra qualche giorno con il nuovo podcast, mi raccomando, P300.it, i nostri social, tutte le novità che arrivano dal Supercross e dal Motocross proviamo a raccontarvelo. Vi auguro una buona serata, alla prossima, ciao!